qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera parleremo in questa nostra consueta trasmissione del martedì sera. Affronteremo un discorso che abbiamo affrontato parecchie altre volte, che comunque è sempre di attualità, e cioè il problema finanziario, economico, che anche il nostro Veneto, oppure soprattutto il nostro Veneto, si trova a dover affrontare in questo periodo. Sappiamo che oramai questa crisi finanziaria, questa crisi anche ideologica, se vogliamo, del mondo occidentale, oramai è da 2 anni che è entrata nella sua fase più critica, e appunto il nostro Veneto, strutturato com'è, con una moltitudine di piccole e piccolissime imprese, si trova ad affrontare una situazione abbastanza problematica, perché da una parte appunto la struttura, le microstrutture imprenditoriali venete non riescono a rimanere al passo, diciamo, con i paesi, i giganti emergenti del mondo. Dall'altra abbiamo come sempre il problema dello Stato occupante, dello Stato italiano, che non ha più idee, non riesce ad approntare una politica economica di rinnovamento per poter dare vigore e vitalità a una ripresa che, quando mai ci sarà, potrà essere di supporto per le nostre famiglie. Ecco, fatto questa piccola premessa, questa sera abbiamo qui con noi il Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luigi Massimo Faccia.
Buonasera.
E che ci farà inizialmente un piccolo ma importante excursus storico sul nostro territorio, legato, diciamo, agli ultimi anni della Veneta Serenissima Repubblica. In qualche modo affronteremo l'impostazione economica, l'impostazione imprenditoriale della Veneta Serenissima Repubblica degli ultimi anni. Andremo a vedere le qualità di questa struttura, e poi faremo un po' un'analisi attuale, per vedere, insomma, i cambiamenti che ci sono stati in questo periodo. Ecco, adesso a questo punto darei la parola a Luigi, che ci farà un breve excursus storico.
E ringrazio il Presidente Luca Peroni per questa introduzione. Prima di andare ai temi di attualità, io, come si è detto nell'introduzione, voglio affrontare una parentesi storica. Allora, noi, la nostra storia, come ben sappiamo, ci è stata negata, è stata ridicolizzata, è stata devastata, per i fini che ben sappiamo, sarebbe qua adesso, sarebbe in più stare qua a discutere il motivo, lo possiamo vedere tutti i giorni. Soprattutto per l'ultimo periodo della nostra gloriosa Repubblica, cioè il periodo del tardo Settecento, è stato sempre definito come il periodo della decadenza, del carnevale, del degrado, e via avanti di questo passo. da una schiera sterminata di sedicenti storici, sedicenti esperti, eccetera, tutti quanti che avevano un unico fine di demolire quello che rimaneva della nostra plurimillenaria storia. Per poi dopo passare alla storia che loro volevano che il nostro popolo conoscesse. Dunque parliamo del periodo che va nel tardo periodo del Settecento, cioè pochi anni prima della sua cosiddetta caduta. Allora, secondo questi esperti, questi cosiddetti storici, noi avremmo dovuto essere in preda alla disperazione. Guarda caso, invece, è tutto l'inverso. È vero che la Repubblica del tardo Settecento non era certo la Repubblica del Cinquecento, no? Ma sicuramente non era certo nelle condizioni dello Stato italiano adesso. La sua potenza economica era ancora notevolissima. Posso soltanto cito alcuni modesti dati, tanto perché per fare un'idea, visto che tutti questi aspetti qua della nostra storia sono stati totalmente cancellati dalla memoria del nostro popolo. E anche in questi giorni qua, durante alcune riunioni pubbliche, abbiamo avuto modo di vedere che proprio nessuno conosce la nostra storia. Dunque, un popolo senza storia non esiste. Un popolo senza storia si perde in niente. Diventa una marionetta che chiunque può usare a piacimento. Allora, nel tardo Settecento, la nostra flotta ha ancora 540 bastimenti con patente di lungo corso, in grado di solcare tutto il Mediterraneo e andare oltre, Mare del Nord, eccetera, eccetera. Abbiamo un patrimonio zootecnico di oltre 1.700.000 capi di bestiame, cioè una cifra gigantesca in rapporto alle dimensioni che abbiamo. Abbiamo più di 10.000 ettari di bosco pubblico, di alto fusto, e quasi 1.600 di proprietà delle comunità. Abbiamo un'infinità di fabbriche e attività industriali. Abbiamo cartiere, abbiamo officine, abbiamo segherie, abbiamo fornaci, di tutto e di più, in numeri impressionanti, no? Che fa sì che il nostro Veneto sia, diciamo, sulla strada dell'industrializzazione, al pari delle altre potenze europee. Senza peraltro però avere il degrado ambientale, la devastazione del patrimonio artistico che abbiamo avuto adesso. Tutto viene fatto con ordine, precisione, quasi addirittura maniacale. E tutto funziona perfettamente. Perché? Perché alle spalle vi è una società che si basa ancora sul senso del dovere, sul rispetto della cosa pubblica, una classe dirigente che nonostante tutto sull'aspetto dell'efficienza pubblica rimane all'avanguardia, e questo è trasmesso anche a tutti gli altri cittadini. Dunque ci troviamo, quando arriva Napoleone, che la nostra Repubblica è in piena espansione economica, non è nel degrado economico come hanno voluto a tutti i costi farci credere, per giustificare questo crimine. E questo era tanto perché è giusto fare giustizia su questi aspetti qua.
Ma io vorrei fare un piccolo inciso su questo che ha detto il nostro presidente appunto in questo momento, e che la tesi, quella maggioritaria che è passata in questi anni nei confronti della della nobiltà nei confronti della classe politica veneta degli ultimi giorni della Serenissima. Ecco, ci sono state tante discussioni anche all'interno del Veneto Serenissimo Governo, al di fuori del Veneto Serenissimo Governo, perché prima di tutto ci sono molte ombre, se così vogliamo dire, nelle tesi che sono passate nei confronti dei dirigenti veneti dell'epoca, e il più delle volte viene imputato ai nostri governanti una decadenza una decadenza a livello che potremmo dire odierno. Ma se andiamo a valutare i fatti uno per uno, ci si accorge che sicuramente l'epoca era un'epoca di stravolgimenti politici in tutto il mondo. Ricordiamo la rivoluzione francese, insomma, Napoleone che ha devastato quasi tutta l'Europa, e Venezia, il Veneto, essendo in quei momenti ancora una delle più grandi tipografie del mondo, aveva, come in tutti gli altri stati, aveva il germe del giacobinismo al suo interno, grazie appunto al fatto di essere una di avere le stamperie più produttive di tutto il mondo, di avere una libertà interna anche di discussione tra il popolo, diciamo, se non proprio il popolo minuto, ma tra borghesia e i livelli più alti, le cariche più alte dello Stato. Per cui diciamo che le idee giacobino-illuministiche, in qualche maniera, se vogliamo così chiamarle, erano già in fermento nel nostro territorio. Dunque i disastri che sono stati fatti in tutti gli altri paesi d'Europa, anche sotto aspetto ideologico, anche nel Veneto cominciavano ad attecchire. C'è da dire comunque che se andiamo a rileggersi un po' le giornate, gli ultimi anni della Serenissima, scopriamo che in una qualche maniera all'interno del Maggior Consiglio, all'interno di quel cerchio dell'aristocrazia veneta che per millenni aveva governato, cominciavano a esserci delle aperture verso la nobiltà della terraferma, sia verso a certi principi. Il problema qual è stato? Il problema è stato che come in tutte le fasi storiche del Veneto, i veneti hanno saputo riformarsi, diciamo, hanno saputo risolvere questioni importantissime. Ricordiamo nel 1297 con la serata del Maggior Consiglio, che all'epoca poteva essere percepita come un'arroganza da parte di una cerchia di persone, poi si è rivelata una favolosa metodo di ristrutturazione della politica veneta, per cui ha permesso al Veneto appunto di vivere per altri 500 anni. Logicamente le nuove idee rivoluzionarie sarebbero arrivate anche nel Veneto, anche senza Napoleone, c'erano già, e comunque i veneti, a nostro avviso, come hanno fatto in tutte le fasi importanti storiche del loro passato, sarebbero riusciti ad rivoluzionarsi al loro interno senza però subire quelle
spoliazioni sia ideologiche sia economiche sia naturali, insomma di qualsiasi tipo, che Napoleone prima, in parte gli austriaci anche dopo, hanno causato al nostro territorio e alla nostra gente. Qua non si fa una, non si sta difendendo una classe politica che all'ultimo momento, invece di combattere come nella storia ha sempre fatto per la libertà e l'indipendenza del Veneto, non si sta difendendo questo passaggio, questo no. punto storico, ma si sta facendo una valutazione per capire.
Sì, ecco, giustamente noi non stiamo difendendo la classe, l'ultima classe politica veneta, che sappiamo quello che ha fatto, che noi stiamo facendo stiamo esaminando in maniera corretta cos'era la Repubblica sul fine del Settecento, sotto l'aspetto economico. Una Repubblica, cioè il nostro Veneto, era uno Stato ancora all'avanguardia. Dunque, tutto quello che è stato detto fino adesso è totalmente falso e vile, perché che tutto questo serviva per giustificare l'occupazione veneta. Questo è fondamentale. Perché noi non eravamo poveri, non eravamo disperati, come hanno voluto, come ancora adesso continua a farci credere che una volta il Veneto era povero. Il Veneto è diventato povero dopo il 1866, perché fino al 1866 bene o male hanno mangiato sopra quello che la Repubblica aveva lasciato. I dati che ho detto prima, insomma, sono incontrovertibili, e non ho citato l'arsenale che ancora sul fine del Settecento dava lavoro a migliaia e migliaia e migliaia di dipendenti, che comunque era di proprietà del governo. Io ho parlato di imprese private fino adesso. Cioè, la categoria più grande nel Veneto all'epoca erano i contadini, attenzione, contadini che più o meno erano la classe lavoratrice di maggioranza in tutta Europa, ma subito dopo c'erano commercianti, artigiani, bottegai, cioè cosiddetti piccoli imprenditori, che dopo torneremo su questo, e già questo dimostra che non, la piccola impresa non è nata nel periodo del dopoguerra, la piccola impresa, eccetera, veneta, eccetera, eccetera. Era già presente 200 anni prima, come numero di persone, di gran lunga superiore a tutte le altre categorie sociali. Questo riconferma quanto stiamo dicendo. E fermo restando, e questo qua, visto l'attentato gravissimo e criminale che in questi giorni è stato perpetrato ai danni del Po, del fiume Po, che naturalmente si è provveduto immediatamente a metterci sopra
un velo pietoso,
un velo, facendo credere che tutto è a posto, dove migliaia e migliaia di tonnellate di porcherie di ogni genere sono andate a inquinare forse per decenni tutto questo fiume. Bene, tutto questo avveniva, questo sviluppo avveniva senza devastazione ambientale, questo è importante, cosa che dopo finita caduta la Repubblica non è più avvenuto. La tutela dell'ambiente sotto la nostra Repubblica, lo sappiamo benissimo, era fondamentale. Chiunque attentava all'ambiente, all'acqua, era considerato traditore della patria. Noi adesso cosa dovremmo fare a quelli che hanno compiuto questo crimine nefando? E siamo nel 2010, non nel 1790, nel 2010. Il 2 febbraio scorso hanno addirittura depenalizzato le multe per chi inquina. Cioè, siamo veramente alla follia. Ecco.
Ecco, io vorrei un attimino però, per finire il discorso un po' storico della cosiddetta caduta della Serenissima, fare un altro appunto che mi viene in mente in questo momento, parlando di quei fatti che poi hanno portato veramente alla decadenza, se vogliamo, del Veneto, hanno fatto regredire il Veneto sotto la forma imprenditoriale, sotto la forma economica, dal 1797 in poi. E i due fatti più importanti, a mio avviso, sono stati la cancellazione nel nostro territorio di una classe politica che, anche se poteva essere discussa, se poteva essere messa appunto in discussione, era pur sempre una classe politica che perdurava da centinaia e centinaia di anni. Dunque, con l'arrivo di forze straniere, di eserciti stranieri come quello francese, ma poi anche quello austriaco, quello francese di nuovo, quello austriaco, insomma, dal 1797 al 1866, i territori veneti sono stati sballottati un po' da una parte, un po' dall'altra, finché poi, diciamo, il nostro territorio è passato sotto influenza italiana. Ma comunque la gravità della perdita della testa, se così vogliamo dire, politica, cioè il perdere tutta questo patrimonio politico dirigenziale che avevamo, ha fatto sì che il Veneto si riveli, nei momenti cruciali, nei momenti di cambiamento, si riveli orfano, orfano di chi lo rappresentava. Un'altra cosa molto importante è stato il fatto che, quando Napoleone ha cancellato la nostra Repubblica, ha deportato, come sappiamo, tutti i tesori in Francia, ha devastato le nostre foreste, insomma, tutti i nostri beni, ha fatto il possibile per sabotare i commerci marittimi, cioè ha fatto il possibile per annientare quella forza dinamica che era il porto di Venezia, che era, seppur limitato, ma era ancora uno dei più grandi porti internazionali dell'epoca. E ha spostato tutto il baricentro della penisola italiana verso Milano, per avere, diciamo, vicino al territorio dell'impero francese un distaccamento, un punto focale per identificarsi appunto con l'impero francese, e tutto questo per portare via, diciamo, per eliminare una forza che poteva essere in mano all'impero austriaco, al nemico numero uno. Da qua possiamo dedurre che il Veneto, oltre a essere stato derubato sotto tutti gli aspetti, è stato anche le basi per un futuro economico del Veneto, sono state minate all'origine. Bene, ricordiamo, l'abbiamo ricordato centinaia di volte ormai, ma è bene sempre ricordarlo, che comunque il popolo veneto si è sempre ribellato, prima a Napoleone, poi anche agli austriaci nella Repubblica di Manin del 48, del 1848, e ha sempre lottato per il ripristino dell'indipendenza, per la loro indipendenza, al grido di San Marco. E questo è molto importante perché queste sono le realtà storiche da prendere in considerazione, perché se la popolazione non fosse stata contenta della sua storia, del suo governo serenissimo, si sarebbe ribellata come hanno fatto in Francia, ma qua non è successo. Nel momento in cui le nuove idee giacobine eccetera arrivarono nel nostro territorio, il nostro territorio, le nostre genti, soprattutto le più umili, hanno sabotato in tutte le maniere queste nuove idee e si sono resi garanti della libertà e dell'indipendenza storica del Veneto e della Veneta Serenissima Repubblica. E questo è molto importante e questa è la nostra garanzia per il futuro, per qualsiasi incriminazione verso un nostro sistema, che era un nostro sistema, si poteva sì criticare, ma era un sistema sviluppato e portato avanti da centinaia e centinaia di anni.
Certo, è chiaro che tutte le cose col tempo vanno aggiustate, modificate, eccetera, però questo, come diceva il Presidente Luca, era il nostro sistema, dunque nessuno aveva il diritto di distruggerlo, non solo di distruggerlo, ma addirittura di calarci sopra montagne e montagne di infami e menzogne, proprio per denigrare migliaia di anni di storia giusta e onesta e per far sì che il nostro popolo perdesse la sua dignità e per essere schiavo e poter essere usato prima come carne da cannone e dopo come macchietta in un secondo tempo per essere usato come schiavo all'interno di migliaia e decine di migliaia di fabbrichette. Ecco. A quale pro? Adesso qual è stato il risultato che noi abbiamo ottenuto? Ci dicono che siamo diventati ricchi. Cosa vuol dire siamo diventati ricchi? Quando siamo blindati in casa, quando abbiamo devastato il territorio senza ritegno, quando non sappiamo dove andremo a finire nei prossimi anni, sarebbe questa la ricchezza che abbiamo. La ricchezza noi l'avevamo sempre avuta e non avevamo avuto bisogno di guerre, disperazioni, fame, deliri ideologici per secoli e secoli. Noi avevamo proseguito la nostra strada dello sviluppo in riferimento alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra tradizione.
Ecco, io direi a questo punto di fermarci un attimino per un piccolo break e a risentirci tra qualche minuto. Eccoci di nuovo insieme con il Presidente della Veneta Serenissima Repubblica Luigi Massimo Faccia, Presidente del Governo Luca Peroni. E nella prima parte della trasmissione abbiamo fatto un po' un cenno storico, se così vogliamo, della situazione economica, sociale, insomma, della fine del Settecento. Abbiamo fatto qualche piccolo paragone, diciamo, odierno. Andremo avanti un po' così nella trasmissione, facendo i passi qua e là della nostra storia, riflettendo un attimino dove siamo arrivati, il perché. Ecco, allora diciamo che affrontata la fase storica delle prime conquiste sia francesi, poi austriache verso il Veneto, ci ritroviamo nel 1866, quando, come sappiamo benissimo, il Veneto che era in mano austriaca è stato ceduto alla Francia, che poi lo ha regalato all'Italia. È stato fatto un plebiscito farsa per concretizzare questo passaggio a livello, diciamo, internazionale. E il Veneto, come sappiamo, il Veneto Serenissimo Governo ha sempre contestato e contesta tuttora questo plebiscito truffa, e il nostro scopo principale politico è quello di rifare questo referendum truffa, di far votare una volta per tutte i veneti, di far decidere una volta per tutte i veneti se vogliono essere indipendenti come lo sono sempre stati, oppure se vogliono essere italiani. Ecco, fatto ciò, sappiamo che i veneti sono passati sotto l'Italia, ai veneti mancava quella forza politica che per centinaia di anni ci ha guidato, al Veneto mancava quella forza economica che oramai era stata distrutta dalle varie invasioni. Il Veneto si trovava ad essere in balia di un nuovo stato invasore, l'Italia, e senza appunto la classe dirigente, senza un'economia improntata a uno sviluppo decente, e il Veneto cade in una grandissima depressione. Oltretutto il nuovo Stato italiano impone delle tasse sovrumane, ancora oltre impensabili, oltre a quelle già imposte dagli altri stati, dagli altri invasori, e qui ci sarà da questo momento fino ai primi anni del Novecento, ci sarà quella grande emigrazione veneta che tutti conoscono verso tutti i continenti del mondo, perché appunto proprio per una questione di sopravvivenza, perché il Veneto non ha più la capacità di riprendersi economicamente, è derubato giorno per giorno e la nostra gente purtroppo è costretta ad abbandonare la sua amata patria e andare cerca di fortuna in giro per il mondo, in Brasile, insomma, in America Latina, in Oceania, in tutta Europa, in Canada, insomma, in tutto il mondo. È stata una emigrazione biblica, se così vogliamo dire. Sappiamo che veneti nel mondo, tra veneti e poi i loro discendenti, ce ne sono 8-9 milioni, e chi ha saputo rimanere unito e portare avanti un po' di quella cultura, di quel retaggio storico della Veneta Serenissima Repubblica, è riuscito anche in qualche situazione a creare un qualcosa di notevole. Ricordiamo i nostri veneti che sono tuttora in Brasile, che hanno creato un sistema molto efficiente e che sta in questo momento che sta riuscendo a portare il Brasile in una situazione di
Di
vantaggiosa
prosperità.
sotto l'aspetto economico, finanziario. Ecco, ci ritroviamo in questa Italia dove le ideologie pazzesche deturpano e disgregano ancora di più il nostro popolo, la nostra popolazione, le guerre create ad hoc da uno Stato imperialista che vuole conquistare a destra e a manca, distruggono ancora di più il nostro stato sociale. Ricordiamo la prima guerra mondiale che oltretutto è stata combattuta per quasi la sua interità nei nostri territori, nel Veneto orientale, i sacrifici che i veneti hanno dovuto sopportare durante la prima guerra mondiale. E poi da questa catastrofe, naturalmente sono nate quelle ideologie legate a una falsa patria storica che è l'Italia, alle ideologie fasciste che non mi viene il termine, comunque per non lasciare la popolazione nella sua libertà storica, ha continuato, ha esagerato ancora di più verso quella italianizzazione forzata, e oltre a portarla nei nostri territori l'ha portata, come sappiamo, in Jugoslavia, in Grecia, in Africa, insomma un po' dappertutto, dove ha potuto l'ha portata, ecco. E questo ha causato per ancora ulteriori decenni una oltre a una devastazione ideologica della nostra popolazione, ha creato dei lutti, perché come sappiamo tutti i veneti, non solo veneti, ma comunque noi parliamo del Veneto, i veneti che sono morti nella Seconda Guerra Mondiale, e ha creato quelle altre devastazioni sotto profilo economico al nostro territorio, bombardamenti da parte anglo-americana, che dovevano liberare insomma i territori dal nazifascismo, eccetera. Finalmente sotto l'aspetto militare, sotto l'aspetto anche politico, alla rinascita di un modello economico, e impostato logicamente su chi aveva vinto la guerra, sul modello principalmente anglo-americano, e il Veneto piano piano, finita la guerra, ricomincia a testa bassa a riprendere quel poco che era rimasto di vitalità storica, economica del territorio.
Sì, i Veneti, sì, senza saperlo, perché logicamente la loro storia era stata negata, calpestata, come ho detto prima, ricominciano a lavorare e si forma in maniera disordinata, come abbiamo già peraltro scritto ampie volte, cioè diverse volte, e l'abbiamo anche ripetuto, in maniera disordinata una forma di economia, di tutta questa miriade di piccole imprese, eccetera, che tutto questo poteva funzionare negli anni 60 e nei primi anni 70, poi dopo lentamente questa forma disordinata doveva essere in qualche maniera gestita, no? Per poter garantire anche la vita a queste piccole imprese, eccetera. Tutto questo naturalmente non esistendo una classe dirigente veneta, ma non come nome, attenzione, perché non cambia niente che abbia un nome veneto, ma che non aveva cultura e storia veneta alle spalle, ma cultura e tradizioni, quella imposta, logicamente tutto è andato avanti in maniera disordinata, i risultati si sono visti, al di là di questo effimero boom economico, che poi dopo era legato a tanti aspetti, svalutazioni, mancanza di rispetto per quanto riguardava marchi, brevetti altrui, eccetera, eccetera, senza togliere niente al lavoro esagerato anche di tutte queste persone, però in ogni caso era sempre un qualcosa di disordinato, siamo arrivati alla catastrofe attuale, e con le conseguenze drammatiche che stiamo vivendo in questo periodo qua. Cioè, io 2 anni fa avevo scritto Veneti ultima chiamata. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che stavamo arrivando a una situazione di non ritorno. Dovevamo seguire gli insegnamenti che la nostra storia ci aveva dato, e la strada che il Veneto Serenissimo Governo da tantissimi anni sta cercando di portare avanti, perché non ci sono alternative. Le alternative sono state provate tutte, sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto politico. L'unica alternativa che non è rimasta a provare sono gli extraterrestri, però per il resto si è stato provato tutto. Dunque, se vogliamo arrivare al punto di non ritorno, si continui su questa strada qua. In caso contrario, bisogna seguire ciò che la nostra storia ci ha insegnato e il Veneto, se nessun governo, sta tracciando. Allora, adesso lo stiamo vedendo. Sono già passati già 2 anni da questa crisi terribile. Ci avevano detto che l'avevamo già risolta, e lo si è visto come l'abbiamo risolta. Ci avevano detto che eravamo messi meglio di tutti, e stiamo vedendo come siamo messi. Cioè, inutile prendere, insistere ancora con la Grecia o altri paesi amici, eccetera, per camuffare le nostre magagne. Inutile continuare a dire menzogne. Sul piatto di questa tragedia qua ormai ci sono decine e decine di piccoli imprenditori che si sono suicidati. E questo dovrebbe far riflettere a tutti quei tromboni che tutte le sere dobbiamo sentire, che ci dicono tutti questi risultati. Ecco. Ci sono centinaia di migliaia di famiglie disperate. Questa è la realtà dei fatti. Sappiamo benissimo che poi c'è gente che vive bene, ma questo non vuol dire niente. Noi dobbiamo guardare la realtà, no il caso singolo. Allora, tutte queste persone in difficoltà, tutte queste piccole imprese, questi lavoratori, no, devono capire che c'è una sola strada, che è quella che sta tracciata dal Venezianissimo governo. Se noi prendiamo coscienza di chi siamo, cosa siamo stati, allora forse possiamo uscire da questo. In caso contrario non ci sarà più possibilità di poter uscire da questa storia qua. Dunque dobbiamo abbandonare questa logica del rinchiudersi se stessi, cioè tolto me non esiste altro, no? E cominciare a collaborare, ascoltare e portare avanti una forma di unità veneta come è sempre stato nei momenti più difficili. Perché nei momenti più drammatici della nostra storia i veneti sono sempre stati capaci di trovare un'unità. La cosa incredibile è che adesso non riusciamo a farlo. Perché? Perché
allora no, appunto io volevo intervenire su questo punto fondamentale, che in qualche maniera abbiamo cercato di spiegare anche prima. I grossi problemi che il Veneto ha dovuto affrontare e che deve ancora affrontare sono quelli dell'unità e della classe dirigente. Cari veneti, o andremo a sbattere, siamo ormai a qualche metro, ma o andremo a sbattere ai 200 all'ora in costo di fronte a un muro di cemento, o riprendiamo in mano il nostro futuro. Ma dobbiamo essere noi a riprendere in mano il nostro futuro. Non possono essere i politici di Roma, non può essere la politica di Roma, perché come abbiamo visto le politiche che dal 1797 a adesso si sono susseguite sono state tutte politiche di rapina. Alla politica romana non interessa la questione veneta, non interessano i nostri territori, non interessa la nostra società, le nostre tradizioni, la nostra cultura, interessa solo il dio denaro. Di fronte a questo si deve scegliere: o si sta dalla parte di Roma e si va contro il muro, perché questo sarà il futuro dell'Italia, oppure si deve scegliere e creare quell'unità che ci può portare a ricreare quella classe dirigente che manca e a ricreare quell'armonia economica, sociale che il nostro territorio ha sempre avuto nei secoli. Io ho fatto una trasmissione qualche tempo fa, mi ricordo, ho cercato dei dati, ma ho anche detto come si può voler creare ancora infrastrutture su un territorio dove abbiamo
una densità di popolazione doppia della Cina. Come si può creare infrastrutture che ne abbiamo 20 volte più della Cina? Se guardiamo al territorio nostro e a quello della Cina, basta contare i chilometri quadrati di cemento, e poi non c'è da meravigliarci quando nella nostra pianura la percentuale di tumori è la più alta di tutta Europa, perché inquinamento, decine di tipi di inquinamenti differenti. Cos'è questa la ricchezza del ventunesimo secolo? Questa è la ricchezza che lasceremo alle generazioni future?
Ecco, giusto.
Questa è la domanda da porci. Noi abbiamo un obbligo verso le generazioni future, dobbiamo creare i presupposti perché i nostri figli si possano dire, possano ricordare noi come dei padri affettuosi e che hanno lasciato un qualcosa.
Ecco, giustamente, cioè, mentre noi ricordiamo con gratitudine e con anche con gratitudine ma paterna ciò che la nostra gloriosa Repubblica ci ha lasciato, perché dopo due secoli di devastazioni possiamo ancora ammirare le bellezze che ha lasciato, l'armonia che aveva lasciato, no? Noi cosa lasceremo ai nostri figli? Invece di 15.000 ettari di bosco come la Repubblica li aveva lasciati ai nostri bisnonni, noi lasceremo 15.000 ettari di capannoni invenduti, centinaia di migliaia di casupole invendute,
fiumi inquinati,
strade che passano sopra le case, cioè questo che noi lasceremo. Cioè, allora, una devastazione territoriale senza limiti.
Ma che poi non ha senso di fronte,
se noi,
ai colossi internazionali.
Se poi se questa roba qua portasse ricchezza, in forma, potremmo anche discutere in forma egoistica, dire vabbè abbiamo devastato tutto, però siamo la Svizzera dell'Oriente, della parte orientale, siamo i più, abbiamo ricchezze che se anche non avremo più, invece abbiamo record di suicidi. Da parte di
per questione economica, oltre che ideologica, cioè che sociale,
abbiamo problemi di devastazione familiare, perché il problema non è soltanto il discorso che questo chiude, ma là si ripercuote sulle famiglie questo aspetto qua, con effetti devastanti, perché tutti questi aspetti qua non vengono mai considerati dai mass media italiani, no? E noi che cosa lasceremo? Allora, noi abbiamo già lanciato tante volte questi allarmi e soprattutto abbiamo lanciato il nostro piano economico tantissimi anni fa. Abbiamo detto appunto 20, ultima chiamata, perché la situazione è gravissima. Di fronte a noi abbiamo un degrado ambientale spaventoso, un degrado sociale della classe politica che non ha eguali, lo possiamo vedere anche in questi giorni, qua senza entrare tanto nel dettaglio perché non serve, perderemo soltanto tempo, eccetera. Ma questo degrado parte da Roma e arriva a Venezia, la stessa cosa, cioè sono emanazioni, cioè non ripeto, non cambia niente perché hanno nomi, cognomi venti, è l'emanazione del sistema, anzi perché hanno cognomi venti forse sono ancora i peggiori perché devono, ecco, questa è la realtà dei fatti. Allora vogliamo continuare con persone disperate, eccetera, che fanno il gesto estremo? No, io penso che queste persone qua, e soprattutto tutti quei piccoli imprenditori, quei lavoratori che sono sacrificati, perché sappiamo benissimo che il 90% di questa gente qua in buona fede si è data ha lavorato in maniera forsennata per cercare di farsi qualcosa, avranno fatto i loro errori, ma chi è che non fa errori? Però questa gente qua non deve, come ha il coraggio di compiere un gesto estremo, deve avere il coraggio di essere a fianco ovviamente del servizio di governo e lottare per la libertà, perché ha altre alternative se no non ce ne sono più. Dunque, se vogliamo dare un futuro, adesso qua il problema è proprio il futuro. Il futuro. Non c'è ripresa, lasciamo stare quelle cretinate che ci sparano tutti i giorni. Dobbiamo guardare la realtà nostra. La realtà nostra è fatta di tantissime sofferenze.
Noi abbiamo un compito, che è quello di cercare di salvare il salvabile, rimettere in ordine la nostra società, rimettere in ordine il nostro ambiente, che è l'unica strada se vogliamo avere un futuro. Perché non possiamo più permetterci esempi come questi, come quello che è successo nei giorni scorsi sul Po. Perché veramente è stata una cosa inaudita per la gravità del fatto.
E poi si ha il coraggio di parlare delle patate OGM.
Sì, poi perdiamo tempo sulle OGM e delle patate quando abbiamo subito un attentato di questa portata qua, che non ha uguali il rapporto alle dimensioni del fiume, perché non dimentichiamoci che il fiume Po non è il Rio delle Amazzoni. Era già un fiume strainquinato perché ci vivono quasi 40 milioni di persone sulla sua linea, su no. Dunque è stato oggetto di un attacco di portata spaventosa, tuttora non finito, perché naturalmente queste cose qua non le dicono, no? Perché tuttora adesso sia il depuratore a monte non funziona più, dunque tutti gli scarichi urbani eccetera finiscono direttamente nel Po. E in più c'è stato il versamento di altre porcate ancora che non si sa quante siano in realtà. Ecco.
Che sui fondali dureranno per decine e decine,
decine
di
anni.
Anni.
Naturalmente quell'acqua qua adesso qualcuno la deve bere, più la fauna, la flora, eccetera. Non è un attentato anche l'economia nostra questa, perché non lo so dice?
L'economia agricola che vive delle acque dei fiumi.
L'economia agricola, l'economia turistica. Perché non si dicono queste cose qua? Perché si devono raccontare sempre le stesse cretinate? Ecco. Allora, il futuro è qua. Alternative non ce ne sono più. Le abbiamo, ripeto, provate tutte. Bianchi, gialli, verdi, arancioni, tutti. I duri, i contro duri, tutti. Ecco. La strada è soltanto unica, una, quella che ci ha indicato la nostra gloriosa Repubblica. 1200 anni di libertà, giustizia e indipendenza non possono essere cancellati da 130 anni di degrado.
Ecco, no, per finire il nostro discorso, devo riprendere un attimo i punti fondamentali del nostro piano economico, che sono una ristrutturazione generale edilizia fatta con materiali
compatibili.
La ricerca di risorse alternative agli idrocarburi, che sono diciamo gli inquinanti più poderosi. Poi una ristrutturazione generale di tutte le aziende, che con l'eliminazione, purtroppo non è una questione di eliminare il lavoro, è una questione di eliminare il surplus che comunque fra qualche mese verrà eliminato dal mercato, che si sta già a essere eliminato dal mercato. Ma se questo l'avessimo fatto nel 2004-2005, quando è stato presentato il piano economico, tantissime realtà che
sarebbero state convertite,
che tuttora stanno chiudendo. Dobbiamo puntare. Dobbiamo, siccome che non siamo capaci o non possiamo ridurci a lavorare per un dollaro al giorno o meno come fanno i cinesi o qualche altra popolazione del mondo, se vogliamo questo, vabbè, andiamo avanti così. Comunque se invece abbiamo un po' di dignità e vogliamo vivere liberamente e affrontando il futuro in maniera onesta, si deve riconvertire il nostro territorio, puntare sulle idee che sono sempre stato il fulcro della mente Serenissima Repubblica, e creare un ambiente dove le nostre famiglie possono vivere, non dove le nostre famiglie si disgregano e dove componenti importantissimi delle famiglie si suicidano perché non hanno più nessun futuro, oppure perché sono stati schiacciati da questa finanza
ladrona.
Ecco, bisogna avere il coraggio di fare un'analisi all'interno di noi stessi e dire veramente cos'è che vogliamo, se vogliamo un cambiamento a questo sistema di vita, oppure se vogliamo continuare ad essere sottomessi, ma non sottomessi solo economicamente, ma anche ideologicamente, e non essere liberi
nemmeno di riappropriarci del nostro territorio. Ecco, io penso che comunque per questa sera il discorso, anche se non è mai completo al 100%, sia abbastanza chiaro sotto questo aspetto. Nel salutarvi lascio l'ultima battuta al Presidente Luigi Falcia.
Ecco, io voglio ancora una volta invitare tutti i veneti a seguire l'insegnamento della nostra storia e seguire ciò che il Veneto Serenissimo Governo sta facendo. Ripeto, alternative a quanto noi stiamo facendo non ce ne sono più. Dobbiamo capire che il futuro nostro è soltanto nelle nostre mani e non in altri. Seguendo gli insegnamenti della nostra storia potremo avere finalmente un futuro degno di questo nome. Grazie, buonasera a tutti.
Buonasera.